Bene, eccoci qua di nuovo, buonasera, riprendiamo i nostri incontri. Questa sera ci introduciamo con un bellissimo testo, un piccolo poema, una parte di questo poema del Cantico dei Cantici, capitolo 3, versetti 1-4. Lo preghiamo lentamente, insieme, gustandolo, cercando di entrare proprio in questa atmosfera particolare. L'atmosfera che indica una ricerca amante, è un'immagine molto potente, molto bella della forza del desiderio, come il desiderio è capace di mettere in moto la nostra vita, anche di farci affrontare delle difficoltà, delle fatiche, di vincere e le nostre perplessità, le nostre paure, per riuscire a realizzare questo desiderio, desiderio qui rappresentato dalla relazione amorosa, dall'incontro con l'amato. Evidentemente questo testo ha a che fare con il brano che questa sera prenderemo in considerazione, che è appunto il primo incontro con il risorto, che ci racconta Giovanni attraverso la situazione particolare appunto di Maria di Magdala. Ma intanto ci disponiamo ad accogliere questa parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò, finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo testo ci mette di fronte a questa ricerca impegnata, a questa ricerca piena di cura, di attenzione, una ricerca che avviene nella notte, quindi che avviene quando le condizioni esterne non sono certamente le più facili, ma evidentemente, come spesso capita, questa notte non è soltanto fuori, è anche dentro la protagonista di questa pagina. Questa figura, questa sposa, questa amante, questa fidanzata, evidentemente può rappresentare ciascuno di noi che cerca l'amato del suo cuore, l'amato della sua anima, e lo cerca affannosamente, lo cerca con fatica. In questo testo ci viene poi, al versetto 4, ci viene rappresentata la situazione in cui questo amante viene trovato finalmente, l'amato del cuore viene stretto forte, al punto da non volerlo più, di non volerlo più lasciare. E in un altro poema dello stesso cantico, al capitolo 5, a un certo momento si dice che invece questa ricerca non trova immediatamente il suo risultato, è una ricerca che continua, anzi è una ricerca che porta a subire percosse, ferite, che porta a essere denudati. Mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura, e se trovate il mio amato, l'amato del mio cuore, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Ecco, questa dimensione dell'essere del desiderio come una sorta di malattia inguaribile, si potrebbe dire così, questo desiderio che alimenta ma anche consuma la vita del credente, la vita del discepolo, del Signore. Vedremo che la pagina di questa sera, dove appunto abbiamo l'incontro, il nostro incontro con la Maddalena, che ci aiuta a fare l'incontro con il Signore risorto, ci parlerà proprio di una figura di questo tipo, di una persona che si strugge per amore e che in questo struggimento da una parte è chiusa, ma nello stesso tempo è anche aperta a incontrare il Signore risorto. Ecco, e a proposito del risorto, abbiamo già visto la settimana scorsa l'inizio del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni e abbiamo cominciato a renderci conto che le pagine che il Vangelo dedica al risorto sono un po' più impegnative rispetto alle pagine relative alla passione, e abbiamo visto che questo dipende dal fatto che i racconti del risorto sono più legati ad un'esperienza personale, cioè bisogna essere disposti a fare un'esperienza personale, a quindi a coinvolgersi, e a coinvolgersi in un modo, come vediamo già questa sera, molto profondo, per poter incontrare il risorto. Mentre la pagina sulla passione e morte del Signore potrebbe essere anche solo una pagina descrittiva, anche se, come abbiamo visto in Giovanni, questo è praticamente impossibile, perché il senso del racconto si evince solo in una prospettiva di fede, e a maggior ragione questo vale per i racconti relativi alle cosiddette apparizioni, cioè appunto Gesù che si fa vedere. Abbiamo visto l'altra settimana questi primi effetti del risorto. Abbiamo visto che, citando anche Sant'Ignazio, abbiamo ricordato che il risorto si incontra più attraverso i suoi effetti, attraverso i suoi veri e santissimi effetti, che non per un'esperienza diretta. Questi primi effetti, anche se molto pallidi e molto provvisori, potremmo dire, sono relativi alla fede e allo stupore, no? Ci sono i primi effetti dell'incontro, non tanto con il risorto quanto con i segni che Pietro e il discepolo amato hanno riscontrato nella tomba vuota. Ecco, ci potremmo chiedere se noi abbiamo contatto con alcuni di questi effetti e quali sono nella nostra vita questi effetti, perché forse la nostra fede assomiglia un po' a quella di questi discepoli che tornano a casa non molto convinti, no? Quelli, diciamo, la settimana scorsa, ognuno se ne tornò a casa sua, rimangono un po' lì. Sembra che l'esperienza del risorto abbia più a che fare con un'assenza che con una presenza. Che la nostra vita non sia così toccata, così trasformata da questa esperienza gioiosa. Forse ricorderete che dai tanti vari personaggi che hanno criticato, diciamo così, i cristiani, anche Gandhi a un certo punto diceva, quando gli chiedevano ma cosa pensa del cristianesimo, della fede in Cristo, e cioè, ma veramente non mi convince tanto, perché i cristiani non hanno tanto la faccia di quelli che sono risorti. Quindi, insomma, ecco, diciamo, no. Quali sono questi effetti della risurrezione? Dove si vede che siamo risorti? Ecco, questa è una buona domanda, che può diventare anche una richiesta, può diventare una richiesta al Signore da parte nostra. Signore, donaci la grazia di poter riconoscere, di poter gustare questi veri e santissimi effetti della tua risurrezione. Ebbene, a questo punto entriamo nella lettura, prendiamo il nostro testo di questa sera, che è appunto, come dicevo, Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti 11-18.
Maria invece continuava a stare in piedi presso il sepolcro, fuori, e piangeva. Mentre dunque piangeva, si chinò verso il sepolcro e contempla due angeli in bianche vesti, seduti uno alla testa e uno ai piedi, dove giaceva il corpo di Gesù. E le dicono quelli: «Donna, perché piangi?» Dice loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo posero». Dette queste cose, si voltò indietro e contempla Gesù che sta in piedi, e non sapeva che è Gesù. Dice a lei Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse il giardiniere, gli dice: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai messo e andrò a prenderlo». Le dice Gesù: «Marian». Voltatasi, quella gli dice in aramaico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Dice a lei Gesù: «Non continuare ancora a toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre. Ora vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro». Maria di Maddalena va dunque ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore ed ecco che cosa mi ha detto».
Ecco, il brano di questa sera ci parla invece di un incontro personale con il vivente, a differenza di quello dell'altra volta. È un episodio famosissimo, che è anche un episodio un po' faticoso, in cui l'incontro avviene solo alla fine, dopo una ricerca, appunto, difficile, un po' come la sposa del Cantico, che alla fine appunto può abbracciare lo sposo, può abbracciare l'amato. È un testo forse tra i più belli delle varie esperienze del risorto, famosissimo anche nella contemplazione dei grandi santi e anche nell'arte, no? Ed è presente, tutti abbiamo, penso, abbastanza davanti agli occhi le rappresentazioni di Giotto, per esempio, sia ad Assisi sia nella Cappella degli Scrovegni, con questa Maddalena protesa con le braccia, con tutta vestita di rosso, appunto, no? Il suo amore verso il Signore. E il testo di questa sera di per sé comincia con i versetti iniziali del capitolo, no? I versetti 1-2, che abbiamo già però commentato la settimana scorsa, quindi su questi non ritorno. Al versetto 11, di nuovo il racconto si concentra sulla Maddalena che piange la scomparsa di Gesù, o meglio, piange la scomparsa del suo cadavere, del cadavere di Gesù. Dove lo hanno posto? Dove lo hanno messo? Il pianto sembra essere il protagonista di questo racconto, almeno nella prima parte della nostra scena, insieme al sepolcro. E al dolore della morte dell'amato si aggiunge la disperazione di non poterlo neanche ricordare nella tomba, perché il corpo non c'è più. Ecco, il racconto ci aiuta, ci accompagna e ci invita a stare accanto alla Maddalena in questo abisso di dolore, perché questo abisso di dolore la oscura, le impedisce di capire che cosa sta succedendo, di fare una lettura corretta, potremmo dire, o comunque realistica di quello che sta succedendo. Distorce la realtà, la sfoca, gli impedisce di vedere, perché è come se il suo sguardo sia velato dal velo, appunto, delle lacrime. E che questa lunga preparazione sfocia in questa sorta di lampo, di luce, o potremmo dire piuttosto di suono, di voce, del versetto 16, in cui i due si riconoscono, diciamo così, no? Finalmente la Maddalena riconosce il Signore risorto. Ma questo momento così forte, così intenso, e non è il culmine, non è il punto di arrivo del testo, perché il suo punto di arrivo è la dichiarazione di Gesù. E la dichiarazione di Gesù che cosa dice? Dice che con la sua salita al Padre la relazione tra noi e Lui non è più un fatto limitato e riservato ad alcuni eletti, come potrebbe essere la Maddalena. Ma questa possibilità di relazione riguarda tutti. Gesù glorificato ci mette in condizione di vivere come suoi fratelli. L'incontro con il risorto non è privilegio di alcuni amici speciali, ma è possibilità che il Signore ci ha aperto attraverso la sua glorificazione, cioè quella di avere per Dio il suo Dio, per Padre suo Padre. Il racconto intimo, personale, quasi esclusivo, potremmo arrivare a dire, che rivela il rapporto, la relazione che unisce la Maddalena a Gesù, non è in realtà appannaggio di questa situazione specifica, ma diventa una possibilità per tutti. Questo è, potremmo dire, anche l'idea geniale dell'evangelista, che attraverso un racconto di un singolo, di una relazione così squisita, così speciale, però coinvolge tutti, ci mette tutti in condizione di poter partecipare a questa stessa situazione. Un incontro che potrebbe sembrare privato, in realtà ci riguarda tutti da vicino, è aperto per tutti noi. La Maddalena in questo senso rappresenta in qualche modo appunto un modello di discepolo, ma anche una figura della Chiesa che annuncia appunto la possibilità di questa relazione. Dio mio, Dio vostro, Padre mio, Padre vostro. E allora adesso cominciamo a commentare il testo da vicino. Versetto 11.
Maria invece continuava a stare in piedi presso il sepolcro, fuori, e piangeva. Mentre dunque piangeva, si chinò verso il sepolcro.
Ecco, Maria stava in piedi, Maria sta là, come stava presso la croce. Lo stesso verbo, tra l'altro, qui ritorna per indicare la posizione di questa donna che rimane presso la croce, rimane presso il sepolcro, presso la tomba, quasi a continuare la contemplazione dolorosa che aveva già vissuto sotto la croce. Non si fanno accenni alla scena dei discepoli, potremmo dire quasi da un punto di vista, è un sostegno narrativo all'indifferenza della Maddalena per tutto quello che le succede intorno, no? Non c'è più niente che le interessi se non il suo pianto. Avete notato che in questo solo versetto per due volte si dice piangeva, piangeva, e poi questo stesso verbo lo ritroveremo sia nel versetto 13 che nel versetto 14 nelle domande appunto che sia gli angeli che Gesù rivolgeranno alla Maddalena. E qui possiamo quasi sentire i suoi singhiozzi attraverso la ripetizione di questo verbo, che in greco suona in maniera ancora più forte, perché è il verbo claio, come un guaito, no? Come una sofferenza che non riesce a trovare pace, a trovare soluzione, no? E poi ci viene ancora detto che la Maddalena sta fuori, presso il sepolcro, ma fuori, all'esterno, non entra, non era entrata quando erano entrati i discepoli, ma non entra neanche ora, resta fuori. È chiusa in se stessa, delusa per quello che è successo, certamente ci sembra bloccata, un po' incapace a entrare nel sepolcro, nel senso di entrare nel mistero. E anche il suo chinarsi verso il sepolcro sembra più una reazione emotiva, un atto automatico, piuttosto che il tentativo di capire. Abbiamo accennato al collegamento possibile con il cantico e con la ricerca della sposa che ha perduto l'amato del suo cuore e che teme forse di non poterlo riabbracciare. C'è un forte desiderio che però è come rattrappito dal dolore, un desiderio che è anche incapace di immaginare altro che non sia il furto del corpo, no? Rimane questa situazione di essere malata d'amore senza trovare, diciamo così, un rimedio a questa sua malattia. Questa è la prima scena che troviamo davanti ai nostri occhi. Leggiamo 12-13.
E contempla due angeli in bianche vesti, seduti uno alla testa e uno ai piedi, dove giaceva il corpo di Gesù. E le dicono quelli: «Donna, perché piangi?» Dice loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo posero».
Ecco, anche la contemplazione, nel senso, abbiamo già accennato a questi verbi di vedere che sono così importanti in questo racconto, qui il verbo è teoreo, fa una sorta di teoria, nel senso di una visione che diventa un po' più articolata rispetto al semplice fatto di gettare uno sguardo. Eppure anche questa contemplazione non sembra avere nessun effetto particolare su di lei. Quando gli angeli appaiono negli altri racconti di resurrezione, nei sinottici, forse ricorderete, le donne che vedono gli angeli restano sconvolte dalla loro presenza, oppure per esempio nel Vangelo di Luca non osano neppure alzare lo sguardo e devono essere rassicurate rispetto a quello che sta succedendo, no? Qui non c'è niente di tutto questo. Queste presenze misteriose non sorprendono, non intimoriscono. Sembra che il cuore della Maddalena sia così pieno del suo dolore e della sua delusione che non c'è posto per nient'altro. Non le interessa quello che le succede attorno, no? Le lacrime impediscono di vedere e addirittura di porsi domande. Ma chi saranno questi qui che ci stanno a fare qui? Non è messa a tema questa questione, no? E la sua contemplazione è condizionata dal dolore e dalla frustrazione. Ma nonostante questo, noi invece ci soffermiamo su questi angeli. La Maddalena si mette un po' da parte, mentre noi invece ci poniamo qualche domanda su queste figure che vengono descritte con una certa cura, con una certa attenzione da parte dell'Evangelista. Innanzitutto sapete che le vesti bianche hanno sempre a che fare con qualcosa di divino, è un'immagine del divino, il bianco, la presenza del bianco non è il miglior detersivo sulla piazza, ma è la presenza di qualcosa che viene dal cielo, no? Evidentemente anche all'epoca non era così facile trovare delle vesti bianche, ma insomma questo, se vogliamo, potrebbe essere solo un esempio pratico, no? E questi angeli, così come succede nel Vangelo di Giovanni, sono sempre messi in relazione alla figura di Gesù e del Gesù divino, della parte di più profonda di Gesù. Per esempio, ricordiamo che gli angeli li abbiamo trovati all'inizio del Vangelo, nell'incontro con Natanaele, al capitolo 1, quando appunto Gesù risponde a Natanaele, dice: vedrete il figlio dell'uomo e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, no? E poi ancora, anche nel capitolo 12, al versetto 29, dove la folla interpreta il tuono dal cielo come la voce di un angelo che gli ha parlato. E qui essi formano come una sorta di scorta d'onore in questo luogo misterioso, il letto funebre di Gesù. Essi non hanno la stessa funzione che abbiamo visto, che troviamo nei sinottici, no? Nei sinottici gli angeli sono i mediatori del messaggio pasquale, sono quelli che dicono: venite a vedere, non è qui, il crocifisso è risorto, eccetera. Ecco, qui non hanno questa funzione, ma piuttosto sono come dei segni, dei punti di riferimento che appunto indicano il luogo dove Gesù non c'è più, il luogo del corpo assente. Perché? Perché questa assenza non è semplicemente la mancanza, ma possa diventare una parola. E mi spiego meglio. Si dice che questi angeli sono posti uno alla testa e uno ai piedi del luogo dove giaceva il corpo di Gesù. Quindi, diciamo, l'Evangelista ci dà questi particolari, no? Che cosa significa di essere posti alla testa e ai piedi? Ebbè, sono posti come i cherubini che si fronteggiano sui due lati del coperchio propiziatorio, del coperchio dell'Arca dell'Alleanza, no? Nel libro dell'Esodo, capitolo 25, versetto 22, si descrive appunto, versetto 21, si descrive la costruzione dell'arca, si dice che ci sono questi due cherubini che si mettono uno di fronte, che devono essere messi, di oro massiccio, devono essere messi uno di fronte all'altro. Perché? E poi Esodo 25, 22 si dice così: io ti darò convegno in quel luogo, è Dio che parla, parlerò con te da sopra il propiziatorio, è appunto questo coperchio, no? Da sopra il coperchio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull'arca della testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli israeliti. Ecco, questo spazio vuoto diventa il luogo da cui Dio parla, da cui Dio dice la sua parola di vita, dà il suo insegnamento, dà i suoi ordini. È uno spazio vuoto, come la tomba di Gesù, perché il Signore lo possa riempire con la sua fedeltà, con la sua parola fedele. È un'immagine bellissima. Un'immagine molto potente, un vuoto che parla, l'abbiamo visto appunto la settimana scorsa, ma anche questo non smuove, non scalfisce minimamente Maria di Magdala. Gli angeli però la interrogano con una certa delicatezza, ma anche con una certa determinazione, no? La loro domanda certamente non è una richiesta di informazione, non è che vogliono farsi i fatti della Maddalena e chiedere perché piange, no? Quanto un invito a diventare più consapevole di quello che sta succedendo. Come se dicessero alla Maddalena: ma ti rendi conto di cosa stai facendo? Qui non c'è nessun motivo di pianto. Quanto tempo ancora dovrai passare a piangere mentre qui c'è motivo di ridere, di gioire? È un invito a uscire da questa condizione. La domanda è del tutto pertinente, ma la Maddalena non se ne rende conto e la liquida quasi con fastidio, condannandosi così a rimanere chiusa nel suo pianto. Il tormento della Maddalena le impedisce di dare spazio dentro di sé ad un'altra possibilità. È talmente bloccato il suo desiderio in questa aspettativa del Cristo morto che anche gli stimoli più o meno autorevoli che le vengono rivolti, per esempio in questo caso dagli angeli, la lasciano del tutto indifferente, anzi quasi la infastidiscono. E potremmo immaginare che nella sua risposta c'è un certo sentimento di, appunto, di stizza, no? Di quasi di fastidio. Perché non dovrei piangere? Non lo vedete anche voi che Gesù non c'è? Chissà dove l'hanno portato. E voi mi fate queste domande, no? Ecco, potrebbe essere interessante per noi fermarci su questa scena, perché alle volte può capitare che in certe situazioni preferiamo la sicurezza, in realtà una sicurezza non molto interessante alla fine, insomma, del nostro dolore, piuttosto che aprirci a una possibilità incontrollabile della gioia. Almeno il dolore lo conosciamo. Anche se poi protestiamo, come fa la Maddalena d'altra parte, alla fine ci siamo abituati e lo gestiamo meglio, lo gestiamo per conto nostro, nel nostro privato, in solitudine, nel buio, ma meglio di una novità che potrebbe spiazzare, potrebbe metterci in difficoltà. La stessa risposta della donna ci conferma. Maddalena risponde parlando di un corpo inerte, portato via, messo chissà dove, deposto altrove. Nel suo cuore, che pure ama profondamente, Gesù non è altro che un oggetto. In fondo Gesù è un oggetto morto, quindi controllabile. Bene, andiamo avanti, vediamo il versetto seguente.
Dette queste cose, si voltò indietro e contempla Gesù che sta in piedi e non sapeva che è Gesù.
Ecco, nella situazione che sta vivendo, Maddalena sembra rendersi conto che dalla tomba non riceverà la risposta che cerca e che neanche questi personaggi, per quanto particolari, hanno niente da dirle. Per un attimo si voltò indietro, si allontana, prende come un attimo di distanza dalla tomba, si gira indietro. Si potrebbe dire che cerca altrove, che si apre ad una possibilità diversa? Non sappiamo. Forse sì, perché ora vede con una certa attenzione che c'è un'altra persona, che c'è un altro personaggio, Gesù stesso che sta in piedi, ma nonostante questo potremmo dire lo vede e non lo vede, appunto lo vede e non lo riconosce, come sappiamo, no? Anche altri racconti di incontro con il risorto ci parlano, si soffermano sulla difficoltà dei discepoli a riconoscere il risorto. Ecco, questo tratto della difficoltà a riconoscere Gesù risorto non è un semplice elemento così decorativo o un espediente narrativo, ma traduce nel racconto, quindi attraverso la narrazione, il nostro limite ad accogliere la novità della condizione del corpo risorto, l'alterità radicale del risorto, la sua nuova condizione, che non è semplicemente un imbellettamento della situazione precedente, eppure non del tutto diversa da prima, ma che tuttavia può essere riconosciuta solo attraverso una visione di fede. È la fede che identifica quella situazione come l'incontro con il risorto. Certamente lui si fa vedere, quindi c'è un'iniziativa che è tutta di Gesù, che si lascia vedere. Ma nello stesso tempo bisogna che ci si sia disponibili alla fede, alla fiducia, alla speranza, all'amore, che ci permettono di vedere Gesù risorto. Ecco, in questo versetto noi vediamo che Gesù, per quanto stia lì in piedi, spesso sottolinea questo fatto, e quindi vivo, risorto, la Maddalena non sa che è Gesù, non sapeva che era Gesù. E allora qui ci viene in soccorso l'episodio della settimana scorsa, perché al contrario del discepolo amato, a cui bastano i segni negativi dell'assenza per portarlo a credere, perché, come dicevamo, vede con il cuore e quindi sa che Gesù è risorto, qui la grande amante, la sposa del cantico, non sa. In realtà si può dire che non ama. Non ama abbastanza, oppure non ama in modo libero, perché ama di più il corpo morto di Gesù che quello che gli sta davanti, che è Gesù vivo. Non ama e quindi non può vedere. Il cammino della liberazione dalla sua ostinata aspettativa nei confronti di Gesù morto non è ancora compiuto. Nel testo, come vedete, è molto lento, ci mette un sacco di tempo per portarci a vedere la situazione cambiare e mutare l'atteggiamento di Maria. Leggiamo adesso il versetto 15, dove ancora Maria fa resistenza.
Dice a lei Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse il giardiniere, gli dice: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai messo e andò a prenderlo».
Ecco, un verso molto bello, e sono le prime parole del risorto. È la prima volta che il risorto parla nel Vangelo di Giovanni, e ci potremmo fermare ad ascoltare queste parole. Immaginare con che tono di voce Gesù avrà detto, con quale attenzione, con quanta cura, con quanta delicatezza si rivolge a Maria. Anche lui la interroga sul pianto, così come avevano fatto gli angeli, ma forse per prendersi cura di ciò che lei sta vivendo, perché la vede piangere. È un po' come succede con i discepoli di Emmaus, no? Gesù si fa compagno di viaggio di questi discepoli che stanno allontanando, scuri in volto, preoccupati e discutendo animatamente tra di loro. Si stanno allontanando da Gerusalemme. Anche la Maddalena, in qualche modo, sta vivendo un'esperienza di allontanamento dall'amore della sua vita, no? Gesù si fa carico di questa situazione. Perché piangi? Si fa carico di queste lacrime. Qui riecheggia forse il Salmo 56, versetto 9. Salmo 56, versetto 9. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. No? E Hermes Ronchi, commentando questa pagina, dice che la memoria di Dio non è piena dei peccati degli uomini, ma delle loro lacrime. Dio ricorda le lacrime. Ricorda le lacrime anche della Maddalena, no? Il Signore ci ha promesso di essere colui che asciugherà ogni lacrima. Ricordate il libro dell'Apocalisse, il versetto 21, capitolo 21, versetti 3-4. Il Signore è colui che raccoglie e asciuga le lacrime, anche le lacrime, potremmo dire, disordinate della Maddalena. E poi chi cerchi? Ecco, sappiamo che questa è la grande domanda del Vangelo, dei Vangeli in genere. Nel Vangelo di Giovanni l'abbiamo già incontrata, questa domanda, risalendo indietro. Ricominciando dall'inizio del testo, quando si racconta il primo incontro con i discepoli, Gesù dice loro: che cercate? Che cosa cercate? Che cercate? E poi l'abbiamo ritrovata anche nella Passione, nella prima scena della Passione, all'inizio del capitolo 18, quando le guardie che sono venute a prenderlo, appunto, lo vogliono catturare, ma non sanno bene cosa fare, e Gesù gli chiede loro: che cercate? Chi cercate? Chi cerchi? È la grande domanda del Vangelo. Chi cerchi nella tua vita? Ecco, in tutte queste situazioni Gesù invita a fare un'esperienza, a intraprendere un cammino di cambiamento, di coinvolgimento personale. Ai discepoli, per esempio, diceva: venite e vedete. Alle guardie dice: sono io. Qui sembra quel rimprovero benevolo e potente che sempre nell'episodio di Emmaus Gesù rivolge a due pellegrini. Ma chi cerchi, Maddalena? Stolti, tardi di cuore, in qualche modo, per scuoterla anche da questa sua situazione. Però anche questa domanda capitale non sembra scalfire la posizione di Maddalena, che, come aveva fatto prima, come ha fatto con gli angeli, rimane lì e continua a rispondere a partire dal suo dolore. Il suo dolore continua a essere la chiave di lettura di tutto quello che succede. Non è ancora disponibile ad accogliere la domanda, la provocazione, se vogliamo, il rimprovero, forse, il rimprovero benevolo da parte di Gesù, da parte del glorificato. Si limita a riportare questa domanda all'interno della sua visione, del suo senso di fallimento. Chi può essere questi se non il giardiniere, visto che siamo nel giardino? E visto che è il giardiniere, forse lui avrà qualche informazione in più. Non va oltre questo, no? E forse qui potremmo riconoscere, adesso mi permetto di dire, una sorta di sottile ironia da parte dell'autore, no? Ma proprio perché siamo nel giardino, ti dovresti ricordare che questo è il luogo dell'incontro con l'amato. Il giardino dell'Eden, non l'abbiamo ricordato la settimana scorsa, ma anche il giardino del Cantico. Eppure lei, niente, refrattaria ad ogni possibilità. La distanza tra ciò che sta vivendo Maria e la realtà è sottolineata proprio dalla sua risposta paradossale. Mettiamo pure che fosse vero che il corpo è stato trafugato dal giardiniere. Per quale ragione l'avrebbe trafugato? E se anche lui l'avesse trafugato, cosa ci fa lì? Perché torna indietro a farsi vedere? Non, capite? Che ci fai lì? Cosa c'entra questa cosa qui? E poi ancora, come avrebbe mai potuto una donna da sola andare a prendere un cadavere irrigidito dalla morte? Capite che veramente la risposta della Maddalena è un po' delirante, no? Manifesta tutta la sua disperazione, ma anche una distorsione della realtà. Quando uno sta molto male, non vede bene, anzi, per dire che non vede proprio, vede proprio molto male, no? Ecco, anche qui immagino che non manchino spunti per un'applicazione alla nostra vita, no? Quando viviamo situazioni che ci fanno molto male, immaginiamo o accarezziamo soluzioni impossibili, alle volte un po' deliranti, ripiegati come siamo e chiusi nel nostro dolore, proprio come succede alla Maddalena. Bene, andiamo avanti.
Le dice Gesù: Mariam. Voltatasi, quella gli dice in aramaico: Rabboni, che vuol dire maestro.
Ecco, vedete che siamo arrivati oltre la metà del brano e ancora sembra non succedere niente che possa cambiare la situazione di partenza. Neanche la presenza stessa di Gesù, la parola di Gesù, del divino giardiniere, sembrano avere un effetto positivo. Per fortuna però il Signore è più ostinato del dolore della Maddalena, no? Ricordate come fa con la donna samaritana, che pure non vuole in nessun modo farsi raggiungere dall'amore di Gesù, eppure appunto il suo amore, per fortuna o per provvidenza, diciamo pure, è più grande di tutto questo, come sappiamo, no? E la chiama per nome. E la chiama per nome, questo che fa la differenza. Quindi non è la voce, è il nome che fa la differenza. Essere chiamata per nome. È il buon pastore, come diceva Gesù nel capitolo 10, no? Il buon pastore conosce le sue pecore e le chiama per nome. Così egli si rivolge alla donna chiamandola per nome. Maria, Mariam. È una forma familiare che indica una profonda e intima vicinanza, una conoscenza personale, affettiva. Ecco, sappiamo che il nome proprio nel racconto biblico ha un'importanza molto grande, no? E conoscere il nome significa conoscere la persona. Quando risuona il nome, raggiunge l'interiorità della persona. Quando il nome risuona, ha a che fare con una chiamata. È una chiamata, è una vocazione. Si potrebbero moltiplicare gli esempi attraverso tutto il racconto biblico, no? Anche per Maria succede così, finalmente, finalmente. Questo forse ci può consolare, insomma, lei ci ha messo un sacco di tempo, anche noi con le nostre lentezze, appunto, ecco, siamo in buona compagnia, no? Ma sentirsi chiamare con il proprio nome la distoglie dalla tomba. In un attimo passiamo da questa desolazione profonda alla gioia pura. Ma il racconto ci dice che la nostra amica deve fare ancora un passo, cioè si deve voltare di nuovo. Allora facciamo un passo indietro per poter capire meglio la situazione logistica, diciamo così, della Maddalena, no? Quindi, dopo aver risposto al giardiniere, la Maddalena si è di nuovo voltata verso la tomba. Si era girata all'indietro, poi adesso, mentre risponde o dopo che ha risposto, si è di nuovo voltata verso la tomba, che non riesce ad abbandonare. Solo la voce dell'amato, che la chiama con nome inconfondibile, la smuove e finalmente la fa girare. Ecco, noi sappiamo che Giovanni, nel suo racconto, si presenta sempre livelli diversi all'interno dello stesso racconto, no? Quindi qui abbiamo certamente un senso simbolico forte in questo secondo girarsi della Maddalena. L'azione indica il girarsi indietro per vedere da dove viene la voce che pronuncia questo nome inconfondibile. Ma allo stesso tempo Questo girarsi significa convertirsi, cambiare prospettiva, cominciare a vedere la realtà, a vedere il risorto. Ecco, per arrivare a vedere la presenza dell'amato, dell'amato ha avuto bisogno di un lungo cammino di progressiva apertura del cuore, culminato proprio in questo doppio movimento di girarsi verso la tomba e poi di rigirarsi di nuovo verso Gesù. Ecco, potrebbe sembrare una ridondanza, un'osservazione un po' eccessiva, no? E, infatti alcuni manoscritti non comprendono questo doppio movimento e traducono "lo riconobbe" piuttosto che "si girò di nuovo". In realtà si tratta di un aggiustamento, dobbiamo tenere questa, che poi è la traduzione ufficiale, che troviamo anche nell'edizione della CEI, perché i più antichi manoscritti testimoniano che questa lettura è più difficile, ma forse anche per questo è più attendibile, certamente è la più diffusa, la più comune, no? Due volte si deve girare, due volte, non basta una volta, non basta aver visto, aver ascoltato, per una seconda volta deve ascoltare il proprio nome. La rivelazione dell'amore di Dio per noi avviene attraverso ondate successive. Ascoltiamo e abbiamo bisogno di ascoltare di nuovo. Tutta la rivelazione si basa su questo principio della ripetizione. Il due come ripetizione. Pensate, il primo è il Nuovo Testamento, per esempio. La chiamata che spesso ci viene presentata come il nome ripetuto. Nella poesia biblica, in particolare nei salmi, ma non solo nei salmi, il ritmo della poesia è scandito da frequentissime ripetizioni. Una parola viene detta, poi viene ridetta con termini simili. Nei salmi questo è un espediente letterario scelto, ricercato, significa anche una certa abilità nel saper esprimere esprimere poeticamente, no? Faccio solo un esempio, anche non tra i migliori sicuramente, ma dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso, no? Si ripete quello che sembra la cosa più importante. E questa ripetizione che scopo ha? Perché la Maddalena si deve girare due volte? Perché ci vuole tempo, molto tempo, molta pazienza per arrivare ad accogliere la parola di liberazione che dice il nostro nome. Ecco, si potrebbe dire che qui inizia la resurrezione della Maddalena. Gesù in fondo dice: Maria, voltati di qui, la vita è di qui. La vita è dove sono io, dove sono i tuoi fratelli, le tue sorelle. E allora non piangere, vieni via, va. Ecco, quanto ci vuole per fare questo secondo girarsi, per ascoltare questa parola, il proprio nome. Ecco, anche la risposta di Maria è molto ricca. Rabbuni. Ecco, praticamente mai Gesù nel Vangelo viene chiamato direttamente con il suo nome dalle diverse figure che lo incontrano. I suoi discepoli lo chiamano Rabbì o Signore, Marta, per esempio, lo chiama maestro, ma la madre stessa lo chiama figlio, e poi altri, in tanti altri modi. Ecco, questa espressione Rabboni è un diminutivo di Rabbi o di Rabbi, di sapore aramaico, e ha una connotazione di affezione e di familiarità, appunto proprio perché è un diminutivo, e porta con sé una grande ricchezza di significati. Il primo, ne segnaliamo alcuni, il primo, quella sorta di automatismo legato all'intimità e alla familiarità di Maria con Gesù, per cui subito ella risponde al modo con cui era abituata a sentirsi chiamare. Chiamata e risposta, immediatamente si corrispondono. Anche questa è una bellissima immagine della vocazione. Il secondo significato sta proprio nello stupore gioioso di questo Rabboni, che questo amato sia vivo davanti a lei. Un terzo possibile significato, che mentre esprime tutta l'emozione della presenza ritrovata, manifesta anche la sua fede nel Signore vivente. Il quarto significato, più legato al testo, al racconto di Giovanni, è che siamo di fronte al compimento delle parole di Gesù. Vi ricordate che nei discorsi dopo la cena Gesù aveva promesso ai discepoli, per esempio capitolo 16, versetti 20 e 22, la vostra tristezza si cambierà in gioia, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. La vostra tristezza si cambierà in gioia, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Esattamente quello che sta accadendo ora, quello che avviene a Maria, libera dalla sua tristezza e piena di gioia, no? Egli è veramente il maestro che insegna la via della vera vita. Via, verità e vita, il Signore Gesù. E allora concludiamo, ma non ancora, abbiamo ancora due versetti, quindi leggiamo il versetto 17.
Dice a lei Gesù: non continuare ancora a toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre. Ora vado ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro.
Ecco, qui siamo di fronte a un versetto un po' difficile, un po' complicato. Ci sono, ho letto in un commento, non le ho lette tutte, ma ci sono ben 12 diverse interpretazioni di questo versetto. Ma non ve le dirò tutte, assolutamente. Anzi, tutto sommato, mi sembra che alla fine si possa trovare una lettura abbastanza piana di questo testo. Perché questa difficoltà? La difficoltà viene dal fatto che di che cosa sta parlando Gesù? Se si fa riconoscere dalla Maddalena, che finalmente si decide a riconoscerlo, perché poi dice non mi toccare, non mi trattenere, oppure come abbiamo tradotto qui, non continuare ancora a toccarmi? Se, come abbiamo già detto, il mistero pasquale di Gesù per Giovanni si compie tutto sulla croce, che cosa significa non sono ancora salito al Padre? Non è così evidente questa cosa, certamente non è quello che potrebbe sembrare, cioè non è che la Maddalena ha intercettato Gesù esattamente nel momento in cui stava salendo al Padre, ecco appunto, cioè ha dovuto prendere l'autobus successivo perché ha perduto quello lì, capite che non ha nessun senso questo discorso, no? Ancora una volta, quando Gesù parla di queste cose, non si riferisce, non è preoccupato o preso da sé, dalla sua situazione. Come sempre, d'altra parte, in tutto il Vangelo, Gesù è preoccupato per noi. Qui si parla di noi, si parla del nostro unirci a Lui. Con la Pasqua di morte e di resurrezione, Egli è stato glorificato, è entrato in questa nuova e definitiva condizione. Siamo noi che ancora non viviamo in pienezza il dono che Egli ci ha acquistato con la sua glorificazione. Tutto è compiuto, lo Spirito è stato effuso, ma i discepoli ancora non vivono in pienezza questa condizione. L'attenuazione di Gesù, non continuare ancora a toccarmi, questo continuare ancora a toccarmi rende meglio il senso dell'imperativo utilizzato qui, che indica l'invito a interrompere un'azione già iniziata. Mentre il nostro testo ufficiale traduce non mi trattenere, qui non continuare ancora a toccarmi, appunto, indica meglio questa interruzione di un'azione già iniziata. Ecco, questo non è da parte di Gesù un pudico ritirarsi o una svalutazione, figuriamoci, della dimensione affettiva. Gesù si è lasciato toccare in tante situazioni, da tante persone diverse, no? E dire che noi ancora non viviamo in pienezza ciò che per Lui è compiuto. E quindi non siamo in grado di abbracciare il risorto in quanto risorto. Potremmo modificare, mi permetto di modificare un po' questa risposta di Gesù, traducendo ancora non mi trattenere. Non è ancora venuto il tempo di abbracciarci. Verrà il giorno in cui questo sarà possibile, perché io sarò pienezza di tutte le cose, sarete tutti pienamente risorti, ma oggi ancora non mi abbracciare. Ecco che così si comprende anche l'ordine forte di Gesù a Maria di andare, di una sorta di fretta, no? Che questo comando veicola, vada ai miei fratelli. È interessante che poi Gesù non dice tuoi fratelli, miei fratelli, come a Pietro sul lago dirà le mie pecore. No? Ormai siamo tutti fratelli di Gesù, sorelle di Gesù. Vi ricordate che sempre nei discorsi dopo la cena aveva detto non vi chiamo più servi ma amici? E poi qui arriva a chiamarci fratelli, ancora più forte che l'essere amici. E Paolo, nella lettera ai Romani, commenta dicendo affinché egli sia il primogenito di una moltitudine di fratelli. Di una moltitudine di fratelli. Il primo di molti fratelli. E la lettera agli Ebrei, al capitolo 2, non si vergogna di chiamarli fratelli e di dire annuncerò il mio nome ai miei fratelli. E allora ecco che comprendiamo meglio questa frase, no? Il Signore vuole farci parte della sua condizione di figlio, quindi ci invita a diventare fratelli. Tutti possiamo partecipare a questa nuova familiarità con Dio, quella che ha sperimentato qui in prima persona la Maddalena, sentendosi chiamare per nome. E poi Gesù dice «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro», è il culmine della rivelazione. Gesù ha compiuto la sua missione. Lo scopo della sua venuta sulla terra non è solo o tanto morire per noi o morire al nostro posto, ma innalzare al Padre tutti gli esseri umani. Perché Dio sia tutto in tutti, dice Paolo nella prima lettera ai Corinti. Grazie alla sua Pasqua ormai esiste questo nuovo modo di relazione con il Padre. Anche noi, i discepoli che vengono attraverso la storia, attraverso i secoli di tutti i tempi, possiamo entrare in questa bella relazione del Padre con Gesù e di Gesù con il Padre. Anche questa espressione Dio mio e Dio vostro, Padre mio e Padre vostro, non indica una differenza, ma al contrario, dice proprio che la relazione di Gesù con il Padre si è allargata per mettere al suo interno anche la nostra relazione con Gesù e con il Padre. Noi possiamo entrare nello stesso amore, nello stesso tipo di rapporto che unisce il Signore Gesù con il Padre. Ancora una volta si fanno vere le parole dei discorsi dopo la cena. Capitolo 17, versetto 26, dove Gesù dice: ho fatto conoscere loro il tuo nome. Si sta rivolgendo al Padre, no? È la parte conclusiva di questo lungo discorso, la preghiera sacerdotale cosiddetta. Ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere ancora, perché l'amore con cui mi hai amato sia in essi ed io in loro. Esattamente questo. Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È questo il tempo che vive la comunità cristiana, la Chiesa, in cui lentamente ma inesorabilmente siamo trasfigurati nella nuova famiglia di Dio. Tutti fratelli, fratelli tutti, tutti sorelle di Gesù, figli e figlie dell'unico Padre. Ecco, questo lento e sofferta trasfigurazione ci stimola, ma ci accorgiamo anche che proprio per questa lentezza abbiamo bisogno di ritornare su queste pagine, di ricevere ancora l'annuncio della Maddalena, che, come dicevamo all'inizio, è figura della Chiesa, no? E abbiamo bisogno di entrare anche noi in questo già e non ancora, di cui appunto il Signore fa la Maddalena annunciatrice e apostola. Velocemente l'ultimo versetto, versetto 18.
Maria di Maddalena va dunque ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore ed ecco che cosa mi ha detto.
Ecco, subito Maria di Magdala porta la buona notizia ai discepoli. Qui il suo nome viene riportato per intero, Maria di Magdala, così come all'inizio del testo, capitolo al versetto 1, e anche come all'inizio del testo abbiamo il suo andare verso i discepoli. Quindi c'è un parallelismo che include tutti questi primi, la prima parte del racconto del risorto, con una differenza fondamentale, che qui l'annuncio è positivo, mentre prima era stato l'annuncio di una mancanza, di un'assenza, no? E l'espressione «ho visto il Signore» sottolinea che si è trattato dell'incontro con il vivente, non con i suoi segni, né con la tomba vuota, che ormai sembrano lontanissimi, praticamente dimenticati. Ho visto il Signore ha un valore forte, perché si esprime con un verbo diverso da quello precedente. Abbiamo detto, in questi racconti abbiamo trovato tre verbi di vedere, questo è il terzo, il verbo orao, che in Giovanni indica spesso la situazione di colui che crede, quindi credere, vedere, si sovrappongono in questo ultimo passaggio, no? L'espressione supera quello che era stato consegnato alle donne nei sinottici, no? Che il Signore è risorto. Qui si dice ho visto il Signore. Si potrebbe tradurre ho fatto un'esperienza personale del risorto, no? Appartengo anch'io a questa nuova condizione di risorta. Sono risorta con Cristo perché l'ho visto, perché credo in Lui. Vi accorgete, è molto bello questa capacità dell'evangelista di sovrapporre l'esperienza personale con un'esperienza universale, l'esperienza specifica, particolare della Maddalena con qualcosa che riguarda anche noi, no? Si tratta di un vissuto personale che Maddalena ha sperimentato e a cui, come chiesa sposa, chiama gli stessi discepoli, i fratelli di Gesù. Questi, potremmo dire, sono i primi veri e santissimi effetti del risorto nella sua Chiesa. E chiediamo che lo siano anche per noi. Bene, rileggiamo il nostro testo, poi facciamo qualche momento di risonanza, se vogliamo.
Ci sarebbe tanto, ma quello che mi viene in mente è che qui occorre affinare, secondo me, due cose, lo sguardo e l'udito. Cioè, lo sguardo è perché dobbiamo toglierci le lacrime per vedere Gesù. Quindi tutto quello che ci impedisce, che non è semplicemente solo il dolore, ma tutto ciò che ci impedisce di vedere bene. Quindi fare la fatica di pulire il nostro sguardo per poterlo vedere, se no lo scambio per il giardiniere. E la seconda cosa, l'udito per sentire il mio nome, perché lei si volta e comincia a capire che lui è Gesù e lei in qualche modo si converte, e dopo aver sentito il suo nome. Quindi questa è una cosa bella, quella di affinare anche l'udito per sentire che lui ci chiama per nome, che non siamo semplicemente anche nella comunità un gruppo di persone. Sì, siamo fratelli, ma ognuno con il proprio nome. Siamo fratelli, ma siamo sicuri che Gesù ha chiamato ognuno di noi con il proprio nome, quindi anche noi chiamiamoci per nome, no? Riconosciamoci così. Questo mi piaceva molto. Poi, vabbè, mi veniva una citazione, ma giusto per, non è che voglio, però una citazione del filosofo Petrosino, non so se lo conosci, che diceva: la realtà risplende. Lo sguardo è la risposta allo splendore, quindi impariamo a guardare la realtà che risplende. In questo modo noi rispondiamo a lui. Mi piaceva questa cosa.
C'è di mezzo anche il cuore, perché
è fortissima l'affermazione che l'amante non ama abbastanza. Quindi ce n'è da fare. Ok.
Due cose che in parte hai già detto tu. La prima è questo incontro spettacolare tra un pieno e un vuoto, tra la pienezza e il disagio. Cioè, da una parte c'è l'offerta della pienezza assoluta del risorto e dall'altra c'è il nostro vuoto che cerchiamo banalmente di riempire con le nostre certezze, cioè con quello che abbiamo davanti, che è vuoto ancora, che è il sepolcro. E l'altra cosa, qui bellissima, entra in gioco per me quell'angolo strano che è l'angolo di 180 gradi, che graficamente è una linea. Quindi non è un angolo quando lo vedo, non c'ha gli spigoli, no? Ma perché? Perché comporta proprio il discorso della conversione. Io sto guardando davanti a me, guardo le mie certezze per vincere le mie paure e il mio disagio, e mi devo girare per vedere quello che dietro c'è di sorpresa, perché sul dietro non ho controllo, a meno che non abbia il famosissimo terzo occhio, no? Quello che c'è dietro per me è l'ignoto, e nel girarmi scopro la luce, scopro la pienezza.
Perché mi è caduto l'occhio sull'appunto quando Maddalena dice lo vado a prendere, se mi dici dov'è il corpo, no? Di quando hai prima sottolineato che c'è questa fissazione sulla tomba, e quindi sul dolore, sulla ferita, sul male, su quello che non funziona, su quello che mi fa soffrire, e quindi questo voler sostare, magari voler recuperare il cadavere vuol dire ricordare quanto è stata ingiusta questa morte, quanto, cioè è proprio tutto quello che ci porta a fermarci lì, ecco. E quindi quante volte ci chiama, mi viene da dire, perché quando davvero incontriamo l'ostacolo, la morte, la fatica, la malattia, la fine, quello che ci sembra la fine, ecco. Cioè, guardare gli occhi con occhi di trasfigurazione, di resurrezione, richiede questa chiamata, ecco, sì, questo incontro. Però mi ha molto colpito questo pensare Maria Maddalena, che davvero vuole controllare anche, no? Vuole fermarsi lì e forse restare su queste certezze, e ci sia un po' affezionata, ecco. Mi rivedo.
Ha colpito anche a me questo aspetto, nel senso che a volte nel nostro dolore controllato ci stiamo tutto sommato, no? Ci stiamo bene, però conosciamo la situazione, e quindi, e invece il Signore ci invita a lasciarci spiazzare, probabilmente, no? Anche il nulla è impossibile a Dio. E nella testa di Maria Maddalena non c'era. E forse anche nelle nostre teste, almeno parlo per me, no? E quindi qualche volta pensi che non possa esserci la risurrezione, no? Che non ci possa essere una ripartenza. Per fortuna il Signore ti chiama più di una volta, no? Non si stanca mai, no? Di dire guarda che... E quindi Egli ci sa sorprendere, ecco, questo qua mi colpiva, sa portare vita dove pensiamo che non ce ne sia più, o dove c'è magari più spazio per la rassegnazione. Ecco, allora che cosa è morto in noi e come dobbiamo anche guardare oltre. Forse questa è una delle cose, una delle tante che mi porto via questa sera, quindi grazie.
Bene, allora possiamo chiudere qui. Grazie a tutti, ci ricordiamo nella preghiera davanti al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Bene, di nuovo grazie, ci troviamo la settimana prossima. Amen.